Ora dovremo accontentarci di qualche piccolissimo spunto, più che altro sull'atteggiamento che ciascuno di noi è invitato a prendere di fronte a questa grande domanda, sullo stile della testimonianza cristiana all'interno di un mondo così fatto, no? Cioè, noi stiamo cercando in qualche maniera di cogliere alcune caratteristiche di come il cristianesimo si può iscrivere in quest'epoca postmoderna, in quest'epoca della relatività che abbiamo cercato in qualche maniera di descrivere. Cioè, questo mondo di una straordinaria complessità e interdipendenza, che in qualche maniera disperde l'individuo incerto in questa dimensione di connessione planetaria. Cioè, questo è un po' l'orizzonte nel quale l'individuo oggi vive. E, tra l'altro, vedevamo l'altra volta, è una fase, è un affaccio sulla storia che provoca una rilettura critica della modernità, no? Cioè, che mette in crisi l'illusione di un soggetto, perché questa era la modernità, no? Che si era posto al centro del mondo con la sua iniziativa obbediente alla ragione. No? Se la modernità è questa, al centro del mondo l'uomo con la sua iniziativa, che ha come potere soprattutto la ragione, beh, certo, questa prospettiva, l'abbiamo anche accennato, ha portato a una crescita di conoscenze, a uno sviluppo impensabile delle tecniche, a tanti processi di liberazione, di emancipazione da alcune forme, certo, di servitù dell'uomo. Ma, vedevamo l'altra volta, ha visto sostanzialmente il fallimento di questa idea di progresso, di sviluppo, di razionalizzazione del mondo, no? Questa idea è stata messa in discussione da questa età incerta e imprevedibile che rischia di metter lì il soggetto davanti, cioè l'uomo moderno aveva pensato di ridurre tutto il diverso a se stesso, alla ragione. In realtà l'uomo della complessità rischia di trovarsi di fronte a un'alterità, è costretto a ammettere che lui non può governare la complessità del mondo e della storia. E però l'uomo postmoderno è messo davanti a questa alterità in un riconoscimento sfinito, rassegnato, debole, sprezzante anche dell'alterità. Cioè il ritiro dell'individuo dall'idea di storia, il ritiro dell'individuo dall'idea di costruire, appunto, di governare, il ritiro sull'immediato dell'individuo, sull'emotivo. Tutte le caratteristiche dell'uomo postmoderno rischiano di essere proprio la conseguenza di questo delirio dell'uomo moderno che pensava con la ragione, no, di organizzare il mondo e la storia. E quindi in realtà questa idea di progresso e di sviluppo è stata messa in crisi da questa fase nuova della storia e poi dai disastri che la modernità ha prodotto. L'altra volta, indicando qualcosa, eravamo quasi oppressi, no? Dal crescere delle disuguaglianze e soprattutto da una logica di dominio, di riduzione all'identico, che ha portato a tante tragedie e a tante derive della modernità. Dalla conquista dell'America, che è nata sotto la prospettiva appunto della conquista, del dominio, della riduzione all'identico, della negazione dell'alterità, del diverso, fino ad Auschwitz, che in qualche maniera prendevamo come simbolo delle derive moderne, tanto da farci pensare appunto che in qualche maniera gli uomini dei lumi, quelli che hanno proclamato i diritti, da farci pensare se gli uomini dei lumi non hanno gravemente sbagliato sulla comprensione dell'uomo. E allora in questo contesto in cui si trova l'uomo della relatività, nel mondo della relatività, quale iscrizione possibile del cristianesimo? Quale parola di Dio e quale parola su Dio è possibile in quest'era della relatività? O, per riferirci alle questioni con cui siamo iniziati 5 secoli avanti Cristo, no? Analizzando l'era della tradizione, col crescere, col nascere nel mondo della domanda del senso, il rapporto tra trascendenza e immanenza, ricordate, no? Siamo partiti da queste prospettive. In quest'era della modernità, come si pone il cristiano nell'offrire ai fratelli, appunto, una testimonianza sul senso che lui dà? La cosa che a me sembra chiara è che non possiamo più immaginare di andare a dire che c'è il senso della vita. Non è ascoltabile. Magari abbiamo ragione, noi lo crediamo. Ma non funziona, non può funzionare. Cioè non c'è un unico senso oggi per tutti gli uomini della Terra. È impossibile. E abbiamo visto anche, tra l'altro, che per alcuni versi sarebbe pericoloso, sarebbe un senso unico, che facilmente si accompagna alla violenza, all'uniformità e alla violenza, no? Quindi ci sono più sensi. E quindi i cristiani sono invitati a dire come il senso cristiano dell'uomo, di cui essi sono eredi, testimoni, tra l'altro appunto, poi loro credono tante volte, siccome loro hanno il senso cristiano, credono di sapere cos'è, no? Non si accorgono che nel dirlo, in realtà, primo, devono continuamente accorgersi che sono formulazioni molto particolari, e secondo che non lo possono dire in nessuna epoca senza ascoltare il senso che gli altri danno loro alla loro vita. In qualche maniera, certo, c'è una relatività della verità, certo, relativa a me, alla storia, al fatto che sono legato con gli altri, al fatto che io dico io solo in relazione con gli altri, mi pare evidente. Cioè, se uno pretende di dire io adesso dico la verità, questo è pazzo, no? Deve dire io. Questo è il criterio ermeneutico della verità. Vabbè. E quindi, se questa è la situazione, prima ancora che io dica il senso cristiano, bisogna, secondo me, avere la percezione delle condizioni di coesistenza, di condivisione, di dialogo tra espressioni di senso diversi. Cioè, per alcuni versi, la maniera di dire il senso, le condizioni con cui noi testimoniamo, è più importante quasi del contenuto. No, questo lo sperimentiamo in tutti i momenti, no? Se tu vai lì da qualcuno e dici, ascolta che io, chiesa, ti dico la verità. Quello scappa, no? Devo in qualche maniera testimoniare una verità all'interno di un legame, di un'amicizia, di un amore, di un ascolto. E che tra l'altro custodisce la natura della verità cristiana, che è un legame radicalmente, un'iniziativa con cui Dio si lega agli uomini. No. Nel dire la verità a mio fratello devo fargli sentire che sono in umile servizio del legame che io voglio con lui, che io accolgo da lui. Cioè questa è il discorso sul metodo della verità, il metodo cristiano, no? Che questa situazione moderna, secondo me, ci aiuta a scoprire. La storia ci ha fatto vedere che una certa maniera di affermare un senso o un ideale ha potuto distruggere ciò che questo senso portava in sé di verità e addirittura ha potuto produrre degli aspetti disumani, no? questo senso nel mondo della relatività, che non è relativismo, nel mondo della relatività il senso è anzitutto una proposta, corrisponde anzitutto a un atteggiamento di proposta e quindi è fin dall'origine disponibilità all'ascolto, al senso dell'altro, capito? Alla critica dell'altro. Si potrebbe dire che il metodo, in questo caso, il cammino, è il senso. Il senso, in qualche maniera, è la mia disponibilità a cercare con te la verità, no? Non dovrebbe essere una sorpresa per i cristiani, perché il cristianesimo, ci abbiamo un po' insistito, no? Alla sua origine è una via. Senza intraprendere la via, senza intraprendere il cammino, non c'è verità, appunto. E senza la verità scoperta in cammino, non c'è vita. Il senso non è una verità già fatta, astratta, è una strada, è un orientamento, una maniera di camminare. Allora, se io ti incontro, se io mi metto disponibile a cercare con te la verità e ti devo dire che io credo in Dio, nel Dio di Gesù, appunto, no? La fede in Dio. Come, non dico come va detta, perché nessuno può dire come va detta, appunto, ma questo contesto, in qualche maniera, come ci permette di dirlo, come ci invita a dirlo? Questo? La fede in Dio che era, l'abbiamo visto, era naturale nella tradizione e che nella modernità si è dovuto difendere come una necessità di mostrare, no? Cioè, nella visione tradizionale la fede in Dio è coestensiva, è naturale, appartiene alla visione del mondo, è spontanea. No. Nella visione moderna, vi ricordate, in realtà rispetto alla ragione e alla centralità dell'uomo bisogna dimostrare che Dio è necessario. No. In quest'epoca della relatività la fede in Dio è un'umile adesione a una proposta basata fondamentalmente sulla fiducia, no? Sull'amore. Bisogna innamorarsi in qualche maniera, no? Per credere. E giustamente, se guardate anche la predicazione, no? Dio non è più l'essere perfettissimo. Dio è amore, appunto. Cerca legame. Ha detto spostamenti anche nella predicazione. Non è perché abbia letto meglio la teologia, perché è cambiato il mondo. È cambiato il nostro modo di ascoltare Dio, di cercare Dio, no? Perché noi, appunto. Che noi non possiamo più accettare uno che ti si impone come l'essere perfettissimo. Che stia là. Mentre quindi nella tradizione la fede in Dio, chiamiamola così, si basava sul bisogno vitale, evidentemente, e nella modernità si basava sulla necessità perché funzionasse la ragione, il mondo, no? Ora la fede in Dio è chiamata a iscriversi nel registro della gratuità. È interessante, no? Perché poi noi basiamo tutto sulla grazia. Appunto la grazia, non quella che viene a dire guarda, occorre la grazia perché tu sei marcio, quindi è necessario, se no non... No, la grazia che viene dallo stupore del fatto che uno ti si fa incontro, viene a legarsi con te, che non c'entrava niente, no? Nel registro della gratuità e della confidenza, della fiducia, no? Speranza Che cosa infatti può ancora assicurare la presenza di Dio tra gli uomini oggi? Ora che tutti i campi dell'esistenza umana, dall'arte alla morale, alla difesa dei diritti, si sono affrancati da Dio, no? Che cos'è che può assicurare tra noi la presenza di Dio? I miracoli? Diciamo senza fare troppe analisi, perché andrebbero fatte con molta serietà, no? Ma diciamo che dal punto di vista della fede, i miracoli sono dei segni solo per chi vive già di fede. La tua fede ti ha salvato, non il miracolo, no? Quando nell'inferno, nella parabola di Gesù, no? Al ricco che nell'inferno chiede che venga mandato qualcuno dei suoi a tirare le coperte, no? Perché si convertano. Abramo risponde: se non ascoltano Mosè e i profeti, anche se qualcuno risuscitasse dai morti, non sarebbero convinti. Cioè, traduco, la fede si dà a una parola che prende senso nelle parole degli uomini. Ma questo è Mosè, no? E i profeti. Cioè, io uomo d'oggi posso fidarmi della parola di Dio soltanto se questa parola prende senso nelle mie parole. Che cosa può assicurare la presenza di Dio tra noi? Le teodicee, le dimostrazioni dell'esistenza di Dio. Abbiamo visto. Abbiamo visto la sorte delle teodicee in epoca moderna, no? Dopo 4 secoli di teodicea, fondata sulla ragione, o sul senso della storia, o sulla meraviglia del mondo. No? Le teodicee conducono tutto al più a un principio, a un orologiaio, no? A una causa. Ma vi ricordate Pascal? C'è una bella differenza tra un principio di spiegazione del mondo e il Dio di Abramo. E poi tutte le teodicee, anche quella grandiosa di Hegel, no, non resistono un secolo, un secondo davanti alla sofferenza degli uomini. E già Dostoevsky e Camus hanno gridato, no, che basta la sofferenza innocente di un bambino per ritenere inconsistente tutta la teodicea. No? E questo riguarda anche l'idea dell'azione di Dio nella storia. No? Cos'è che ci assicura che Dio agisce nella storia? Ne parlavamo proprio l'altra volta. L'azione di Dio nella storia è risultata incredibile dopo Auschwitz. Appunto, no? Davanti alle cataste di cadaveri bruciati. E quindi di sicuro non la si può concepire come un'azione esteriore che fa irruzione nella storia degli uomini e sistema le cose. Che cosa resta a parlarci di Dio? Ad assicurarci della sua presenza? Resta la fede di uomini e donne che nonostante tutto, nelle meraviglie della vita quotidiana, nelle sofferenze, delle tragedie degli uomini, cercano di sopportare e di portare il peso della vita con gli altri, affidandosi a Dio. Questo è il luogo dove Dio parla. Questo c'è rimasto, il luogo dove Dio parla, no? Ma forse c'è rimasto, dico male, si è concentrato nel luogo dove effettivamente parla. Fiducia in Dio e fiducia nei suoi testimoni, che fin dalle prime tracce religiose dell'umanità, no, nel seppellire i morti, nel fare l'arte, nel pregare, hanno testimoniato la sete di Dio in qualche maniera, la ricerca di Dio. L'uomo cerca Dio. Nella ricerca di Dio, degli uomini, si trova Dio. E in tutti gli uomini che hanno creduto che i gesti di compassione, tutti i gesti di compassione degli uomini per i vivi e per i morti, tutte le espressioni gratuite di grazia. Disegnavano l'immagine di un uomo chiamato da un altro a qualcosa che supera l'uomo. Tutte le testimonianze d'amore, appunto, di dedizione, di una causa più alta della mia vita, no? Della mia salute. E evidentemente, ma questo non lo dico neanche, fiducia nella testimonianza di Gesù, l'amicizia con Gesù, appunto, la conoscenza di Gesù, che ha iscritto nella storia, e quindi la vicinanza all'esistenza, alla testimonianza apostolica, ai Vangeli, all'Eucaristia per noi, appunto, no? Alla comunità cristiana, la testimonianza di Gesù che ha iscritto nella sua vita e nella sua morte il volto dell'uomo libero davanti a Dio, dell'uomo che ha fede in Dio, che persino nella morte, che sembra smentire la fiducia in Dio, si affida a Lui, no? Ma questa, se ci pensiamo, è in fin dei conti la condizione, spero si capisca, è la condizione che noi abbiamo fatto a Dio, come dire: se vuoi venire a abitare tra noi, la nostra casa è così, non ti vogliamo più come la macchinetta che spiega il mondo, non ha funzionato, ci siamo un po' sbagliati, hai capito? Non ti vogliamo più come l'architettura del senso del mondo, perché abbiamo visto che il mondo è complesso. Se vuoi venire da noi, noi possiamo ospitarti in questa maniera, capito? Cioè questa, in fin dei conti, è la condizione che noi abbiamo fatto a Dio. Cioè, Egli si è posto nelle nostre mani. Capiamo cosa vuol dire la via umana di Dio, la condizione umana di Dio, no? Questa è la condizione che Dio assume in mezzo a noi perché è amore e diventa dipendente da colui che ama. Perché l'amore è così. E questa è la logica profonda del mistero dell'incarnazione. Dio si mette nelle nostre mani. Certo, queste affermazioni sono sorprendenti. Ma sorprendente rispetto a che? Rispetto alla concezione che abbiamo ereditato dalla tradizione e che la modernità ha cercato di salvaguardare come una causa necessaria, come un principio indispensabile perché stia in piedi la baracca, appunto. Ma non è sorprendente questa affermazione che Dio si è affidato alle nostre mani? Non è sorprendente rispetto alla via cristiana, nella sua profondità ed espressa nei testi fondatori, come nel famoso inno della lettera ai Filippesi: Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Riconosciuto dall'aspetto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte di croce. Chiaramente nella cultura, nella mentalità tradizionale, il movimento è visto nella sua dimensione verticale, per la quale tutto viene da Dio, la morte stessa che è la morte dell'ultimo degli uomini, no? Noi non siamo più in quella visione. Ma resta il movimento che spezza la trascendenza e mette Dio nella condizione di uomo, consegnato alla storia degli uomini. E il passo successivo fa il discorso inverso, che spezza l'immanenza elevando l'uomo al rango di Dio. Per questo Dio lo ha esaltato, gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nel cielo, sulla terra, sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre, no? Cioè, in realtà la via di Gesù, i discepoli di Gesù sono chiamati a riconoscere la vocazione divina dell'ultimo degli uomini, del crocifisso, appunto, no? In qualche maniera i cristiani sono invitati a inginocchiarsi davanti all'ultimo degli uomini, a Gesù, come lui si è inginocchiato davanti a loro nella condizione di uno schiavo che lava loro i piedi. No? E difatti è con questo testo, con la lavagna dei piedi, che l'Evangelista Giovanni ha sostituito il racconto dell'ultima cena eucaristica. La presenza di Dio agli uomini è consegnata nelle nostre mani come il suo corpo e il suo sangue, il corpo di Cristo. Lo prendi in mano, no? Amen. Dio si affida alla mano dell'uomo, no? Questa è la comunione. E tu sei invitato a fidarti a Lui. In questo senso, ma non sto a citarvi le profonde riflessioni di persone che hanno visto la tragedia e che hanno parlato di Dio in una certa maniera, come Wiesel, come Sommé ha dei grandi testi. O dal punto di vista della riflessione teologica, la teologia di Metz, discepolo di Rahner. C'è un ripensamento della teologia negativa, del Dio delle tenebre, no? Una teologia che passasse al lato di Auschwitz non sarebbe efficace, sarebbe una bestemmia nei confronti dell'uomo. Come quelli che dicono appunto, no, che siccome soffri Dio ti ama. No? Sarebbe empia una teologia che passasse a lato di Auschwitz nei confronti dell'uomo e nei confronti del mistero di Dio, del silenzio di Dio. Perché in qualche maniera chi ha vissuto le forme estreme del fallimento umano dice o Dio regge qui o se no non c'è. Ci sono dei testi divisi, che sente sto vecchio ebreo che dice ma Dio... Cioè, riconosce, non c'è. Cioè, solo alla presenza di queste figure estreme del tragico dell'uomo può reggere la messa alla prova della grazia di Dio. O è lì o non c'è da nessuna parte, appunto. No. Perché, se no il ragionamento facciamo noi, finché riesco a digerire, a vedere la televisione, a cantare, a fare un giro in montagna, posso anche ringraziare Dio, ma ne faccio anche a meno, hai capito? E quando proprio non c'è da aggrapparsi a niente, che dici, ma se non c'è qui? Stavano presso la croce, vi continuo questa riflessione sulla modalità di sperimentare la presenza di Dio, no? Commentando così con molta libertà, non so neanche se è plausibile, però il passo di Giovanni 19, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre accanto a lei, il discepolo che amava, disse alla madre, donna, ecco tuo figlio, poi disse al discepolo, ecco tua madre, e da quell'ora il discepolo la prese con sé. Cioè, mi crea questa suggestione, no? questa scena, chiamiamola così, che di fronte alla sofferenza dell'altro, di fronte appunto ai cadaveri accatastati, no? E ridotti all'impotenza, la sola cosa che si può offrirgli è di non fuggire, è di restare presenti. Appunto, no? E di reagire nell'unica maniera possibile, che resiste persino a questa distruzione tragica del senso, no? Reagire il rovescio, la reazione a questa impotenza, ai limiti anche della nostra compassione, che è impossibile, che è l'ospitalità data all'altro che è ancora accanto a noi, che chiede la nostra sollecitudine. Cercare qualche vivo da aiutare, capito? sua madre diventa la madre. Se il discepolo non può più far niente per colui che ama, Cristo è morto, no? Gli resta la possibilità di accogliere sua madre. Questa solidarietà dei provati dalla vita, dei provati dalla sofferenza, la compassione appunto, non sopprime la sofferenza, non le dà un senso. Please. Dirò, neanche la morte di Cristo dà di per sé. La morte di Cristo è una carognata. Che senso dà? Ma fonda una fraternità, continua a stare nella fraternità. Se Gesù è stato un lampo di luce nell'umanità, ha lasciato intravedere la speranza che niente dell'amore e della pena dell'uomo sarà perso. Ma noi sappiamo che la storia degli uomini dopo di lui non è cambiata. Gli uomini non sono stati migliori. E i cristiani per lo più non sono stati uomini e donne più eccezionali degli altri. Noi facciamo i nostri santi, ma sappiamo che degli uomini santi e buoni ce ne sono stati dappertutto e sempre. E ci sono, no? E quindi molto più numerosi i cristiani, evidente, che solo. A volte si ha la sensazione che i cristiani, io lo dico e poi capisco che ci si offende anche, poi è difficile anche spiegarsi, è difficile. Che a certi funerali c'è una sorta di fastidio, no? Per questa sorta di alchimia, di messa in scena cristiana, no? Sì, lui è morto, ma è risorto, no? Abbiamo fede, cantiamo, facciamo su un clima di gioia, scavalcando il tragico, appunto, no? Noi siamo bravissimi. Ma sarebbe da vedere anche come si vivono queste tragedie sul nostro giornale, negli atteggiamenti, dappertutto, insomma. Quando ci vorrebbe tanto silenzio, proprio tanto silenzio, ci vorrebbe gente che cambia la sua vita, capito? Che diventa compassionevole, che diventa... Noi ci facciamo come i pagani, capito, no? Paginone, servite, continuano a dirle, non si sa niente, non si continua a dire tutte le stupidate di questo mondo. Basta nutrire questa oscena curiosità, finta, la finta compassione, no? In realtà è tutta poltiglia poi. Ma la sensazione è che i cristiani si accontentino troppo facilmente di una specie di trovata, no? Di questa alchimia che poi è di parole, no? Per la quale la morte di Cristo ingloberebbe tutto, darebbe senso a tutto. Beh, la morte di Cristo resta ciò che è, la morte ingiusta di un giusto. Partiamo da lì. E se si riconosce in lui la parola di Dio fatta carne, il Figlio di Dio fatto uomo, essa sigilla la condizione della parola di Dio nella storia degli uomini. Cioè dice Dio è arrivato fino in fondo all'umanità dell'uomo. E quindi bisogna resistere a una specie di lettura un po' magica che va a irrigare la vita umana di Gesù con la sua divinità, quasi che tutto ciò che ha vissuto l'uomo Gesù abbia il potere soprannaturale di scavalcare le condizioni umane dell'uomo. Le frontiere dello spazio, del tempo, della sofferenza, no? Cioè passare dentro Dio che domina tutte queste cose. Nella morte di Gesù si può dire che non è diversa da quella dei suppliziati, degli assassinati della storia, dei sofferenti, degli aspetti tragici della vita, no? Non si può dire che la morte dà loro un senso. Si può solamente dire che Dio è venuto a condividere la condizione del non senso, del tragico, della sofferenza, appunto, del male. Si è fatto male Dio per noi. Certo, la fede nella resurrezione apre una speranza E quindi, certo, la fede fa sperare che al di là della sofferenza, della morte, appunto la sofferenza e la morte non hanno l'ultima parola, ma questo è al di là del grido, mio Dio, perché mi hai abbandonato, è al di là, appunto, no? In questo senso la morte di Gesù non riscatta niente, nessuno. È la vita per amore che salva e scrive nell'umanità lo spazio di un senso. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per coloro che ama. La mia vita nessuno me la toglie, sono io che la do. La resurrezione rivela per colui che si dà, si offre, si rimette, disarmato la compassione di Dio al di là di tutto e in tutto, la speranza che tutto ciò che vivono gli uomini trova eco eterna in Dio e non solo nella memoria fragile degli uomini. Tutto ciò che l'uomo avrà costruito dell'uomo avrà casa in Dio. Dio lo ha raccolto, no? Ma questa è la via del Cristo, no? Beati i poveri di spirito, beati i miti, beati i giusti, beati coloro che hanno dato da mangiare gli affamati, vestito gli ignudi, visitato i carcerati, i malati, accolto gli stranieri. Tutto l'amore donato, no? Tutta la bontà, tutta la giustizia, tutta la compassione degli uomini ricevono in Dio la loro dimensione divina, di eternità, ma questa è appunto la speranza. La fede non è che una luce nelle tenebre. Wiesel, nella notte, la notte. Ho conosciuto un rabbino di un paese polacco, un vecchio curvo con le labbra sempre tremolanti. Pregava tutto il giorno, in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, recitava a memoria intere pagine del Talmud, discuteva tra sé e sé, si faceva le domande, si dava le risposte. Un giorno mi disse: basta, è finita. Dio non è con noi. E come si fosse pentito di aver detto queste parole, aggiunse: lo so, non ho il diritto di dire queste cose. L'uomo è troppo piccolo, troppo fragile per cercare di comprendere le vie misteriose di Dio. Ma che cosa posso fare? Io non sono un saggio, un giusto, un santo. Sono una semplice creatura di carne ed ossa. Soffro l'inferno nella mia anima e nella mia carne e ho degli occhi. Vedo ciò che qui avviene. Dov'è la misericordia di Dio? Dov'è Dio? Come posso credere? Come posso credere al Dio della misericordia? Noi tutti conosciamo questo testo che abbiamo letto e pregato insieme un sacco di volte, no? Di Et Illesum. A me pare, è ovvio, no? Non c'è da cristallizzare niente, ma mi pare una delle espressioni più corrette, più alte dello stile di fede dell'uomo, della relatività, no? Di quest'uomo appunto che non si attacca a un Dio che è la spiegazione, la necessità, ma che accetta da Dio che debba essere lui a farsi carico di Dio nel mondo, no? Beh, lo conosciamo, lo traduco pressappoco perché appunto lo traduco dal francese. Conosciamo tutti la situazione in cui ha scritto questa roba, conosciamo la storia, la fine che ha fatto, il fatto che fino all'ultimo momento ha raccolto i segni di un'umanità nel campo di concentramento e ha dato un senso di presenza, di fiducia. Non? È diventato ormai un destino di massa che ci tocca tutti. Giornata molto dura, eppure mi ritrovo in una preghiera continua. Pregare. Questo potrò sempre farlo, anche nel posto più angusto. E questo piccolo frammento del destino comune che io posso portare, me lo metto sulle spalle, faccio corpo con esso, lo porto sulle strade dell'uomo. E se Dio smette di aiutarmi, toccherà a me aiutare Dio. e poco alla volta tutta la superficie della terra diventerà un campo da cui nessuno resterà fuori. Questo senso dell'umanità, appunto, perché l'umanità di Dio allarga la fraternità ai confini dell'umanità. Non mi faccio tante illusioni sulla realtà della situazione, non pretendo di aiutare gli altri. Prenderò come linea guida quella di aiutare Dio per quanto possibile, e se riuscirò sarò lì anche per gli altri. Ma su questo punto non nutro illusioni eroiche. Cercherò di aiutarti, mio Dio, a non estinguerti dentro di me, ma non posso garantirti niente in anticipo. Una cosa, tuttavia, mi sembra sempre più chiara. Non sei tu che puoi aiutarci, ma noi possiamo aiutare te. E facendo questo, noi aiutiamo noi stessi. È tutto ciò che ci è possibile salvare in questo tempo, ed è la sola cosa che conta, un po' di te in noi, mio Dio. Forse potremo anche contribuire a renderti più presente nei cuori martirizzati degli altri. Sì, mio Dio, tu sembri abbastanza poco capace di modificare la situazione, che è indissociabile dalle condizioni reali della vita. Non te ne chiedo conto. Sei tu, al contrario, che ci chiamerai a rendertene conto un giorno. Mi appare sempre più chiaro ad ogni pulsazione del mio cuore che tu non puoi aiutarci, ma siamo noi a doverti aiutare e a difendere fino all'ultimo un posto dentro di noi. Questa conversazione con te, mio Dio, comincia a ridonarmi un po' di calma. Cercherò di continuare a parlarti, cercando di evitare che tu mi fugga. Conoscerai senz'altro altri momenti di aridità in me, mio Dio, momenti in cui la mia fiducia non nutrirà così intensamente la tua presenza, ma io credo che continuerò a operare per te, ti resterò fedele e non ti scaccerò dal mio recinto. Non so, mi pare un testo che esprima nella maniera più giusta, insomma, quello che può essere la fede in Dio oggi. Beh, ovviamente le cose, lo sappiamo, non sono così semplici, nel senso che la maggioranza della gente non arriva lì, preferisce conservare un pezzo di tradizione, un pezzo di modernità, un pezzo di New Age, un pezzo di dibattito televisivo, un pezzo di in mezzo alle... No, sappiamo che poi è così. Però dico, portare al nocciolo la sfida di un mondo che non può darti in qualche maniera un senso di Dio che sta sopra e che tiene insieme, no? E accettare questa sfida che deve passare nel senso dell'uomo, no? La verità di Dio. Mi pare che qui siamo di fronte a un'esperienza mistica, ma nel senso non mistico di quelle delle esperienze particolari, l'esperienza del mistero di Dio, appunto, da parte di un uomo, diciamo, adulto, nel senso che accetta di misurarsi con la storia, capito? E con le sfide. Quindi... Non è forse che alcuni cristiani, alcuni teologi hanno elaborato, ma secondo me anche aiutandoci, hanno elaborato molto, questa l'abbiamo anche accennato l'altra volta, no? L'idea del ritiro di Dio. Cioè l'idea che con l'estensione della secolarizzazione si rinuncia all'onnipotenza di Dio, e meditando sul crocifisso si insiste sulla debolezza di Dio, parlando addirittura della sua assenza o del suo ritiro. Non lo so, mi pare un atteggiamento un po' disperato di salvare Dio in questa maniera. Cioè, mi pare che si disegnino i tratti di un Dio così debole di fronte alle speranze, ai gridi, alle sofferenze dell'uomo, da farlo diventare inconsistente, evanescente, appunto. Di vederlo dissipare come l'ultimo ricorso sognato, appunto, l'illusione, no? Bisogno. Quindi in questo senso non è che Dio si è ritirato dal mondo, non è che è assente, è presente a questo mondo e ad ogni uomo, ma si affida all'uomo. No? Cioè i segni della presenza, per dare segni della sua presenza, per dare segni della sua presenza, Dio si affida all'uomo. E quindi se si deve parlare di un ritiro di Dio, non è per un ritiro dal mondo, è un ritiro, un non esibirsi se si vuole, appunto, perché eravamo abituati alle esibizioni di Dio, no? Una certa religione fa esibire Dio. Ecco perché le manifestazioni religiose devono essere estremamente sobrie, in qualche maniera, perché sono pericolose, molto pericolose, esibiscono Dio. E allora se si deve parlare di un ritiro di Dio, non è per un ritiro dal mondo, ma è un ritiro per ospitare il mondo, per far esistere il mondo, no? Per dargli l'essere e la vita, perché l'uomo nel mondo prende in mano il mondo. Ma è chiaro che Dio è lì a pulsare. Questo senso è vero, il Dio mio perché mi hai abbandonato è inseparabile dal Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. La prova dell'uomo Gesù e la sua fiducia nel Padre sono anche la prova della parola di Dio nel mondo e la sua fiducia nell'uomo, perché l'uomo porti la sua parola, no? Quindi devo stare attenti un po' al tema dell'inutilità di Dio, della gratuità di Dio, che può diventare una cosa che alleggerisce e svapora la presenza di Dio, no? Cioè, il fatto di superare l'idea di Dio come bisogno dell'uomo, la mentalità e la tradizione, il fatto di superare l'idea di Dio come necessità dell'uomo, l'idea moderna, no? Per sottrarlo appunto al gioco delle spiegazioni, delle giustificazioni, per mettere dentro Dio come un ingranaggio delle tue giustificazioni. E quindi parlare di gratuità è fondamentale, appunto. E l'uomo vive, respira di gratuità. Ma c'è qualcosa forse in questa parola di troppo leggero, no? Perché la sofferenza dell'uomo e la compassione necessaria, perché l'amore e la miseria, perché tutto ciò che di eccessivo colpisce l'uomo e accade all'uomo, esigono in qualche modo la presenza di Dio. Lo richiedono non come una spiegazione, una necessità, ma perché se non c'è Dio, se c'è un Dio, appunto, egli non può essere estraneo né alla sofferenza, né alla bellezza, né all'amore. Cioè la parola gratuità è troppo leggera se facesse dimenticare che Dio partecipa e se servisse a alleggerire il peso e il valore dei propri atti, della propria responsabilità. Davanti a Dio tu sei, capito? Dio si affida a te. E tu sei davanti a Dio. E infatti se Dio si è affidato a te, ha dato a te i segni della sua presenza nel mondo, chiede a noi di affidarci a Lui. Siamo chiamati ad affidarci nelle sue mani. E questo ci introduce in un altro tema, nel non precipitare troppo a dire Dio, quindi il tema del Dio ineffabile, e al grande altro tema della conversazione umana, del dialogo come luogo della ricerca di Dio, no?